Il seguente sermone è dal pastore Marco De Felice. Per altri suoi sermoni visita il sito www.aiutobiblico.org www.aiutobiblico.org. Buon ascolto. Noi siamo bisognosi, più di quanto ci rendiamo conto, e Dio è pronto, prontissimo, a curarci e sostenerci. Però dobbiamo pregare. Gesù Cristo ci insegna quello che dovrebbe essere il contenuto delle nostre preghiere nel Padre nostro. E stiamo studiando questa preghiera. Allora, negli ultimi due sermoni su questo, abbiamo considerato la necessità per ogni vero credente di confessare i suoi peccati a Dio e poi l'importanza, la necessità per ogni credente di perdonare i suoi debitori, cioè coloro che peccano contro Lui. Dobbiamo chiedere perdono e dobbiamo perdonare. Allora, oggi vogliamo proseguire nel Padre nostro e considerare la prima parte di versetto 13. Voglio leggere tutto il Padre nostro. Voi dunque pregate in questa maniera. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà in terra come in cielo. Dacci oggi il nostro pane necessario e perdonaci i nostri debiti come anche noi perdoniamo i nostri debitori. E non esporci alle tentazioni, ma liberaci dal maligno, perché tu hai il regno e la potenza e la gloria in eterno. Amen. Allora, notate le due richieste in 13. Non esporci alle tentazioni, ma liberaci dal maligno. Allora, queste due richieste riguardano la battaglia contro il peccato. Pensate, non esporci alle tentazioni riguarda che aspetto della battaglia? Cos'è quello? Riguarda prima della battaglia. È una preghiera da fare prima di entrare in battaglia. Non esporci alle tentazioni. Mentre la frase liberaci dal maligno parla di quando ci troviamo già in mezzo alla battaglia. Era una richiesta per Dio di fare tutto necessario per correggerci, proteggerci e liberarci quando il peccato è già in pieno. Allora, Dio volendo, oggi vogliamo considerare la richiesta non esporci alla tentazione. E se Dio vuole, la prossima volta vedremo liberaci dal maligno. Per capire il senso di non esporci alla tentazione, iniziamo capendo meglio cosa vuol dire la Bibbia quando dice questa parola tentazione. Allora, questa parola vuol dire varie cose nella Bibbia e viene tradotto in vari modi. Viene usata per descrivere prove e difficoltà. Viene usata per spiegare prove che non sono necessariamente peccati. Poi parla di cose in cui potremo peccare se non guardiamo a Dio. Vuol dire anche tentazione nel senso più moderno, cose attraenti che ci attirano a peccare, anche se non sono peccati in sé. La parola inferma di verbo, quindi tentare o provare, viene usato per mettere la prova, per vedere se supera la prova, per vedere se è genuino. In 2 Corinzi 13:5 troviamo questa stessa parola, in forma di verbo, esaminate voi stessi. Stessa parola. Provate voi stessi per vedere se siete nella fede. Provate voi stessi. Scusami, esaminate voi stessi per vedere se siete nella fede. Provate voi stessi. Ecco la parola. Non riconoscete voi stessi che Gesù è in voi, a meno che non siate riprovati. Giovanni 6. Gesù sta per dividere pane e pesce. E Filippo dice, cosa facciamo Gesù con questa gente? E Gesù, sapendo quello che avrebbe fatto, diceva, dai tu da mangiare a loro. Ora, Gesù diceva questo per metterlo alla prova, stessa parola, per metterlo alla prova, per, usando la parola di oggi, tentarlo, ma non per farlo peccare, per misurare il suo cuore. Quindi, mettere alla prova, e anche la prova in sé, non è necessariamente qualcosa di peccato. È una situazione difficile in cui potremo essere fortificati e raffinati, se guardiamo a Dio, oppure potremo in quella situazione scegliere di reagire con peccato. Dio ci mette alla prova. Gesù aveva appena messo alla prova Filippo in quel brano. Dio disse ad Abramo, prendi il tuo figlio, quello che, che ami, Isacco, e portatelo sul monte che ti farò vedere e sacrificalo a me. Dicevo questo per metterlo alla prova. Allora, quando preghiamo, non esporci alle tentazioni, non stiamo implicando che Dio potrebbe indurci a peccare, perché Dio non potrebbe mai indurci a peccare, perché va contro la sua natura. Giacomo 1,13 dice, nessuno quando è tentato dica, io sono tentato da Dio, perché Dio non può essere tentato dal male, ed egli stesso non tenta nessuno. Ciascuno invece è tentato quando è trascinato e adescato dalla propria concupiscenza. Allora, capendo questo, comprendiamo che la richiesta non esporci alla tentazione è una richiesta a Dio di proteggerci da quella situazione, da quella prova, da quella tentazione, nel senso moderno, che potrebbe indurci a peccare. Mandami pure le prove giuste. Mandami quello che mi pesa se mi fa del bene, ma non mandarmi quello che mi farebbe cadere nel peccato. Pregare questo vuol dire riconoscere che non possiamo combattere il peccato da solo, da soli. Cioè è un riconoscere, Signore, non ce la faccio da solo, ma non sono solo. Perché stiamo pregando a Dio che è con noi. Questo è lo stesso tipo di preghiera che troviamo in Salmo 141, 4. Non permettere che il mio cuore sia attirato da alcuna cosa malvagia, per commettere opere malvagie. Per commettere opere malvagie con gli operatori di iniquità e fa che io non mangi dei loro cibi squisiti. Veramente è la stessa preghiera. Non darmi quello che mi farebbe peccare. Notate che la richiesta che Dio qui è una parallela alle richieste che abbiamo già visto nel Padre nostro. Quando chiediamo a Dio per il pane quotidiano, stiamo chiedendo per la nostra vita fisica. Quando chiediamo a Dio perdono dei nostri debiti, stiamo chiedendo per la giustificazione. Io merito condanno, perdonami. Come perdonami? Applicando la mia condanna a Cristo. E quando chiediamo a Dio di non esporci alla tentazione, ma di liberarci dal maligno, stiamo riconoscendo i nostri bisogni di Dio per la santificazione. Quindi abbiamo bisogno di Dio per la vita fisica. Abbiamo bisogno di Dio per la salvezza. E abbiamo bisogno di Dio per la santificazione. E riconosciamo il nostro bisogno totale a Dio in ogni aspetto della vita in questa preghiera. Quindi dobbiamo pregare e chiedere a Dio di non esporci alla tentazione. Cosa vuol dire in pratica? È una frase? Il Padre nostro è una preghiera da solo ripetere meccanicamente? A quel punto potremmo impararlo in cinese o in russo, in qualche altra lingua, solo dirlo, ma non è una preghiera da solo dire. Sono le verità da esprimere a Dio. Quali sono le verità comprese in non esporci alla tentazione? Vorrei proporvi 8, e non ci sono solo 8, ma vorrei proporvi 8 esempi di campi in cui abbiamo bisogno di chiedere a Dio di non esporci alle tentazioni. Perché non è da dire quella frase, è proprio di mettere davanti a Dio la situazione. Il primo modo, e primo non in importanza, sono tutti importanti, ma in elenco, il primo modo che possiamo chiedere a Dio di non esporci alla tentazione è di riconoscere e ammettere quanti siamo deboli per conto nostro e quindi di chiedere a Dio di aiutarci ad essere sobri e svegli contro gli attacchi che arriveranno quel giorno. Cioè, questa è una preghiera da pregare all'inizio di ogni giorno, perché non esiste giorno che non arriva qualche attacco. Non esiste giorno in cui non ho qualche debolezza. E poi, se ho già pregato la mattina, ma sto per entrare in una situazione che so sarà pericolosa, posso pregare questo ancora. Una situazione di una prova particolare, una tentazione particolare. Un tipo di attacco che arriva ogni giorno sono i pensieri sbagliati. Ogni giorno Satana mette i pensieri sbagliati nella nostra testa. Dio permette questo a lui, permette a noi di riconoscere questi pensieri, di scartarli. Satana è subdolo e di solito non mette i pensieri di grossi peccati nella testa. Perché quello riconoscerei subito come una cosa abominevole e potrebbe farmi correre a Dio. Piuttosto, egli mette pensieri di peccati che potrebbero sembrare giustificati. Io non posso parlare di Dio perché mi prenderebbero tutto in giro? E poi diventerebbe troppo dura? Ah no, ah, cioè, no, quello non è ragionevole. Potrebbe suonare come ragionamento. È da Dio o è da Satana? Quello è da Satana. È una menzogna. Potrebbe farci pensare, ma in base a come mi hanno trattato, scusami, un po' di frustrazione è giustificabile. Questo è un ragionamento falso. La frustrazione non è mai giustificabile. Ma certo sono teso, certo sono ansioso, ma non ti rendi conto di quello che mi è successo? Questi sono ragionamenti falsi che mi entrano in testa e devo esaminare i ragionamenti che entrano con la verità. Dobbiamo pregare a Dio di poter riconoscere la propensità nostra di avere pensieri falsi e di essere sobri e svegli, di misurare i nostri pensieri. Non solo di avere un ragionamento, ma vedi, ma di dire, aspetta Signore, questo ragionamento è vero? Questo è conforme alla tua verità? E dobbiamo pregare. Non esporci a tentazioni, aiutaci a non essere addormentati, perché facilmente mi arrivano pensieri sbagliati, Signore, e non voglio dormire e solo accettare ciecamente quello che mi arriva per la testa. Quando Anania e Safira, in Atti 5, hanno mentito del prezzo che avevano ricevuto di quel campo che avevano venduto, notate quello che Pietro dice a loro, guidato dallo Spirito Santo, e dice ad Anania per primo: Anania, perché a Satana riempito il tuo cuore per farti mentire allo Spirito Santo? Cioè, l'idea di mentire è venuta da Satana e Anania ha scelto di accettare questo pensiero anziché valutarlo con la verità. Allora, visto che Satana mette i pensieri falsi nella testa, arrivano proprio ora, okay, abbiamo bisogno dell'aiuto di Dio per combattere questi pensieri. Dobbiamo pregare a Dio giorno per giorno ad aiutarci ad essere preparati per le battaglie che arriveranno, spesso di nascosto, giorno per giorno. Abbiamo bisogno dell'aiuto di Dio per riconoscere la nostra tendenza, e questa è una grave tendenza. Un altro pericolo è quando noi ci crediamo forti per conto nostro. Crediamo di poter superare questo peccato. Io ho già superato quel peccato. Posso farcela. Io posso camminare lì, vicino al pericolo, e non cadrò perché sono forte. Anche questo è un falso pensiero. Infatti in 1 Corinzi 10:12, chi pensa di stare in piedi, chi pensa di stare in buona condizione perché, ma guarda quanto sto bene, sto camminando molto bene, guardi di non cadere. Quella persona è prossima a una bella caduta. Quindi, la preghiera non ci espone alla tentazione, vuol dire pregare, e meglio pregare in modo più specifico, di chiedere a Dio di proteggerci dal nostro nemico peggiore, il nostro orgoglio. È un modo di dire, oh Signore, non permettermi di cadere nella trappola dell'orgoglio, credendomi forte in me stesso. non permettermi di credere che sono forte abbastanza in me stesso da superare le tentazioni di oggi. Quindi la prima cosa che questa richiesta ci insegna è un riconoscimento della nostra debolezza e tendenza di peccare, è una richiesta a Dio di non lasciarci a lottare da soli. Un secondo modo che possiamo chiedere a Dio di non esporci alle tentazioni è di chiedere a Lui di darci una coscienza tenera. Chiedere a Dio di darci una coscienza tenera. Questa è una preghiera da fare all'inizio di ogni giornata, prima di entrare in battaglia. Pregando così possiamo pregare: O Signore, dammi una coscienza tenera affinché appena arriva una tentazione, appena mi avvicina un peccato, la mia coscienza possa essere attenta e svegliata. Proteggimi, O Signore, dal pericolo di passare la giornata inconsapevole di tutti i peccati che potrei commettere. O Padre, dammi una coscienza così tenera e viva che appena comincio ad avvicinarmi al peccato, mi avvertirà. Dammi una coscienza che mi affliggerà ogni volta che mi allontano anche poco da te. Dobbiamo chiedere a Dio di renderci più sensibili a riconoscere i pericoli che ci affrontano. Vi leggo una traduzione libera da una preghiera scritta dal pastore Charles Wesley. Conosciamo l'inno Può essere mai da Wesley. Qui c'è una preghiera scritta da lui. Era una poesia, ma una preghiera. O Signore, desidero un timore di te che mi tiene vicino a te. Voglio essere tanto sensibile a riconoscere ogni peccato. Voglio sentire grandi dolori ogni volta che mi avvicino al peccato. Tu chiedi a Dio di darti dolore ogni volta che ti avvicini al peccato. E non solo peccati carnali, anche, ma peccati di orgoglio, di pigrizia, di lamentele. Chiedi a Dio di darti dolore ogni volta che ti avvicini al peccato. Poi continua: aiutami a riconoscere appena inizia l'orgoglio in me, oppure quando ho qualche desiderio sbagliato, affinché posso fermare il mio spirito che vuole allontanarsi, affinché posso spegnere il fuoco del peccato mentre è ancora una scintilla. Signore, opera in me affinché posso restare vicino a te per non rattristare il tuo Spirito Santo. Dammi quella reverenza che tu meriti come mio Santo Padre. Dammi un cuore pieno di amore e una coscienza tenera. Rendimi la mia coscienza sveglia, affinché sia veloce ad avvertirmi del peccato. Sveglia, oh Dio, l'anima mia, quando il peccato è vicino, e tienila sempre sveglia. Amen. Un terzo modo che possiamo chiedere a Dio di non esporci alle tentazioni è di chiedere a Dio di guidarci nelle decisioni che prendiamo tutti i giorni. Per evitare il peccato, non esporci alla tentazione per non farci cadere nel peccato, dobbiamo non solo non camminare al peccato, dobbiamo camminare nel giusto. E questo dipende dalle decisioni che prendiamo tutti i giorni. Perciò è importante pregare: Oh Padre, aiutami a guardare a te per ogni decisione che devo prendere. Quando devo prendere una decisione, oh Signore, non permettermi a decidere per conto mio come se io avessi diritto da solo da fare quello che voglio fare io. Qualsiasi sia la mia decisione di lavoro, di come usare il mio tempo, di come agire con la mia famiglia o amici, di come spendere i miei soldi, la mia scelta di amici, qualsiasi sia la mia decisione, oh Signore, aiutami a non prenderla per conto mio, ma piuttosto di seguire la tua guida e di cercare la tua gloria. Aiutami, oh Dio, a vedermi come un tuo servo. Aiutami a vedere l'importanza di conoscere e di seguire la tua guida in ogni decisione. Aiutami a capire l'importanza di servirti in tutto e a non vivere per me stesso. Questo riguarda se parlo o non parlo di Dio con i miei amici, con i miei compagni, con i miei colleghi. Questo riguarda come reagisco quando sono giù, se continuo a fare autocommiserazioni o se scelgo di ringraziare perché è quello che Dio mi comanda. riguarda che macchina compro, che casa compro, come mi vesto, cosa guardo, riguarda tutto. Chiediamo a Dio di guidarci lontano dal peccato e di evitare di vivere per noi stessi nelle nostre decisioni. O che possiamo evitare il falso pensiero che la nostra vita appartiene a noi e che possiamo fare quello che vogliamo noi finché non pecchiamo. Questa è una menzogna. La nostra vita non appartiene a noi, perché siamo stati comprati a caro prezzo. E perciò abbiamo bisogno di pregare, non esporci alla tentazione, perciò mostraci la tua volontà in ogni nostra decisione. Non dobbiamo dire, non mi piace quello, non mi piace. Abbiamo letto in Salmo, cos'era oggi, in cui abbiamo letto di apprezzare quando qualcuno mi rimprovera. Nella carne non mi piace quando qualcuno mi rimprovera. Non mi piace che tu fai così, mi hai vergognato davanti agli altri. Ma non mi importa quello che mi piace. Io voglio crescere. Io voglio vedere i miei peccati. Io non voglio quello che voglio io. Io voglio quello che porterà più gloria a te. Ma nella carne non voglio quello che voglio io. Io nella carne non voglio quello che dà più gloria a Dio. Non voglio quello che mi aiuterà più santo. Nella carne io voglio quello più comodo, più piacevole e più facile. Io e tu? Cosa vuoi tu nella carne? Quello che dà più gloria a Dio o quello più piacevole? Quello che fa brillare di più la luce di Cristo ad altri o quello che ti fa essere meno vergognato davanti agli altri? Cosa vuoi tu nella carne? Io so quello che voglio io nella carne, perciò io ho bisogno di pregare. Signore, aiutami a desiderare la tua gloria in ogni mia decisione. Questo è un modo di pregare, non espormi alla tentazione. La tentazione di dare retta alla mia carne. Un quarto modo che possiamo chiedere a Dio di non esporci alla tentazione è di chiedere a Lui di guidarci ad avere sempre buon insegnamento e buona cura spirituale. Una chiesa sana è estremamente importante per crescere in modo sano e per evitare tanti peccati. Quindi chiedi a Dio di non esporci alla tentazione vuol dire, Signore, proteggermi da mancare buon insegnamento. Proteggimi da mancare buona cura. Proteggimi da non avere persone che possano aiutarmi a crescere e aiutarmi a vedere i miei peccati. La Bibbia ci preavverte che ci saranno tanti falsi insegnanti. E ci sono. Ci sono tante chiese in cui il peccato non viene affrontato, viene piuttosto permesso. Si chiudono un occhio. Trovarsi in una chiesa così è un grande ostacolo alla crescita, è una grande tentazione e può portarci facilmente ad ignorare i nostri peccati. Per evitare questo è giusto pregare a Dio chiedendogli di proteggerti da mancare la buona cura. Però questa non è solo una preghiera da fare in modo generico. Se io dovessi, per motivi di lavoro, valutare di andare a vivere in un'altra città, o andare lontano per l'università. Non importa il lavoro, importa trovarmi una sana chiesa. E se vuol dire che ci sono tre università che vanno molto bene e uno che è molto scadente, ma lì in quelle tre città non c'è una buona chiesa e là c'è una buona chiesa. C'è una decisione saggia qui. Prendere l'università più scadente. Cercate per primo di rendere Dio la sua giustizia. O tu puoi arrangiarti, restare forte da solo e poi provvederti un buon lavoro, è quello che importa nella vita. Se io devo scegliere un lavoro e nella mia città, nella mia carriera, non c'è un buon lavoro, ma in quella città dove capita che non c'è nulla di chiesa di serio, però c'è un ottimo lavoro. Molto meglio rinunciare dopo anni di studio alla mia carriera, prendere un lavoro qualsiasi per avere buona cura spirituale, ma quello vuol dire avere gli occhi sulle cose eterne. Quello vuol dire considerare i tesori di Cristo di più valore di un volo nella mia carriera, nel mio campo. Ma veramente i i tesori di Cristo valgono più di un lavoro che paghi di più e più piacevole, ma veramente vale di più un lavoro semplice che paga poco, che è duro, solo per avere molto più crescita nel Signore? O non sarebbe tanto meglio avere un buon lavoro dove vengo molto stimato e guadagno molto di più ed è meno difficile? Eppure, va bene, mi costa il fatto di non avere quasi niente di insegnamento e niente di buona comunione. Qual è la scelta saggia? Quale scelta faremo nella carne? Vedi, abbiamo bisogno di pregare, non esporci alla tentazione. Non mettermi in quella situazione. No, non dico non darmi quella scelta. No, dammi pure la scelta. Mettimi alla prova, ma aiutami ad avere il buon senno di scegliere quello che importa per tutta l'eternità e non essere ingannato dalla scuola migliore, dal lavoro migliore. Questo è cosa vuol dire pregare, chiedendo a Dio di non esporci alla tentazione. Non farmi mancare la cura spirituale che mi aiuterà a crescere in te. Posso fare una parentesi lì? Non solo chiedo a Dio, dammi questo, ma mi impegno ad avere questo. Prima, scegliendo dove vivo, ma secondo, pregando per loro che mi curano, incoraggiando coloro che mi curano e cercando io di crescere in modo che anch'io posso essere quello per altri, in casa mia e oltre. Un quinto modo che possiamo chiedere a Dio di non esporci alla tentazione è di chiedergli di farci riconoscere e ricordare le nostre debolezze. Un esempio, oh Padre, aiutami a conoscere me stesso e specificamente a conoscere le mie debolezze affinché posso mettermi in guardia soprattutto nei quei campi in cui sono debole per evitare quanto possibile le situazioni in cui potrei facilmente peccare. Ogni credente ha le proprie debolezze, campi in cui è più propenso a cadere nel peccato. Quali sono le tue debolezze? È importantissimo riconoscere le proprie debolezze. Spesso i nostri punti deboli, non sempre, ma spesso riguardano peccati che erano già prevalenti nel nostro carattere prima della salvezza. È raro che uno che prima della salvezza non si lamentava mai, è raro che quella persona da credente comincia a lamentarsi sempre. Ma uno che era abituato a lamentarsi sempre e a vedere sempre il negativo, avrà molto possibilmente una tendenza di vedere sempre tutto in modo negativo. Uno che era sempre orgoglioso in un certo modo, perché abbiamo tutti orgoglio in tanti modi diversi, prima della salvezza può trascinare questa tendenza di carattere dentro la salvezza e deve riconoscere la sua tendenza di vantarsi, di voler la stima degli uomini. C'è quello che ha la tendenza di mentire. Chiaramente non vogliamo dire mentire, diciamo esagerare. La Bibbia non c'è la parola esagerare, c'è solo la parola mentire. Ci sono quelli portati alla pigrizia, quelli che ha la debolezza di volere una vita con pochi problemi. Questo è un idolo. Ci sono quelli che sono attaccati ai piaceri, o ai divertimenti, o alle cose materiali, la concupiscenza degli occhi. Ci sono quelli che sono deboli di fede e si preoccupano molto. Hanno spesso ansia. C'è quello che è molto portato alla autocommiserazione, pensando sempre a quanto dura la vita, quanti problemi ho, anziché abbondare nel ringraziamento. Forse la tua debolezza è quello di lamentarti spesso, anziché accettare quello che la buona mano di Dio ti ha dato. Forse sei portato a fare i pettegolezzi, o a criticare, o ad essere arrabbiato, o non controllare la tua lingua. Qualsiasi siano le nostre debolezze, abbiamo tutti debolezze. La cosa importante è riconoscere le mie debolezze, riconoscere le tue debolezze, per stare in guardia soprattutto in quei campi. Infatti, di solito, chi ha una certa debolezza deve stare più in guardia di uno che non ha quella debolezza. Quella persona deve stare in guardia soprattutto in un altro campo. Come esempio, un alcolizzato riesce a non bere più e passa 20 anni non bevendo, non può prendere una goccia, non può prendere la cena del Signore di vero vino. Lo fa ricadere. Un ex drogato per la vita deve evitare gli ex amici, gli ambienti della droga. Perché sono passati tanti anni, ma rientrando e ripassando tempo in quell'ambiente, di nuovo vecchie tentazioni cominciano a attirarlo, che per una persona che non è stata mai tentata dalla droga, quell'ambiente non farebbe quello. Dobbiamo riconoscere dove che sono io debole e dobbiamo evitare quella situazione. Quindi pregare non esporci alla tentazione. Potremmo pregare: Signore, ricordami dei miei peccati passati, anche quelli dopo la salvezza, peccati in cui spesso cado. Tienimi presente che io spesso cado lì. Voglio ricordare il perdono, ma voglio ricordare quante volte ci sono caduto lì, in modo che sto più in guardia quando entro dove quel peccato è spesso presente. Abbiamo bisogno di Dio per questo, perché non è una tendenza nostra di voler pensare a dove cadiamo spesso, ma è importante tenere in mente. Un sesto modo che possiamo chiedere a Dio di non esporci alla tentazione è di chiedere a Lui di aiutarci sempre di più ad odiare. Dobbiamo imparare ad odiare il peccato. Uno dei nostri pericoli più grandi è che spesso, anziché odiare il peccato, al minimo lo accettiamo e spesso siamo addirittura attratti al peccato. Non lo vediamo come qualcosa di terribile e abominevole. Quando vediamo il nostro peccato come una cosa così così, lasceremo spazio nella mente e nel cuore per quel peccato di girare. E poi sarà una questione di tempo e cadremo. Perciò dobbiamo chiedere a Dio di darci un odio per il peccato. Dobbiamo pregare: O Padre, aiutami a odiare il peccato tanto più di quanto lo avevo mai amato. Dammi un odio per il peccato affinché possa desiderare di tenermi lontano da ogni peccato. Aiutami a vedere quanto il peccato è brutto e abominevole. Aiutami a vedere quanto il peccato ti offende, o Santo Padre. Aiutami a vedere quanto il peccato mi danneggia, mi fa male. Aiutami, o Padre, a capire il peccato per quello che è. E questo è il peccato che posso commettere e questo è il peccato che posso omettere. Non ringraziare è peccato, come lamentarmi è peccato, anzi di solito questi due peccati sono legati, o stiamo facendo l'uno o l'altro. Molto raro nella vita che se stiamo lamentando non stiamo ringraziando e se stiamo ringraziando non stiamo lamentando. Di solito la mancanza di uno porta all'altro e allora dobbiamo odiare il nostro peccato. Spesso dimentichiamo quanto il peccato è terribile. E spesso, ah sì, non devo fare quello, eh sì, vero, è vero, hai ragione, grazie che me l'hai detto, non dovrei fare quello, grazie. Ma quello non è odiare il peccato. Abbiamo bisogno, oh Padre, non espormi alla tentazione, perciò aiutami a capire quanto il peccato è abominevole. Un settimo modo che possiamo chiedere a Dio di non esporci alla tentazione è di chiedergli a non solo odiare il peccato, ma ad amare la santità e la giustizia. L'unico modo di veramente non cadere nella tentazione è di amare la santità e la giustizia. Quindi dovremo pregare: O Padre, aiutami ad amare un comportamento e un atteggiamento di santità, perché tu sei santo. Aiutami a trovare il mio diletto nella tua parola, nella tua santità. Aiutami a amare la via della giustizia. Gesù disse: beati quelli che sono affamati e assetati di giustizia. Quindi dobbiamo pregare di avere questo desiderio profondo della giustizia, che è una vita di santità, nella nostra vita. E dobbiamo utilizzare i mezzi che Dio ci ha dato per questo. Per esempio, quando Dio ci mette intorno nella vita, dal vivo o anche leggendo, persone sante, dobbiamo riconoscere: Signore, vuoi più di quella santità. Vuoi più il loro cuore che amano la santità, amano la tua giustizia. Grazie per quella persona che mi hai messo davanti, o di persona, come dico, leggendo una biografia. E poi, quanto possibile, voglio passare il tempo con le persone che sono più come voglio essere. Una buona preghiera serve qualcosa tipo: oh Padre, quanto spesso mi trovo con tanti pensieri che in realtà valgono poco. Quante volte mi trovo apprezzando tante cose che non meritano il mio apprezzamento. Aiutami, oh Padre, ad apprezzare molto di più le cose eterne, soprattutto la santità. Tu apprezzi cose che non meritano l'apprezzamento? Trovi una specie di amore, anche se non vogliamo usare quella parola, per cose, aggeggi, situazioni, apprezzamento dagli uomini, che non sono importanti? Il nostro cuore, in un certo senso, è limitato. Non possiamo, possiamo amare una persona, e Dio porta un'altra persona nella vita, possiamo amare anche quella persona. Lì il cuore è grande. Ma non si può amare, per esempio Gesù dice, Dio è mammona, Dio è ricchezze. Non si può desiderare la gloria di Dio e la gloria dagli uomini. La Bibbia lo dice, Gesù lo dice. Il cuore non è così grande. Allora, se noi stiamo amando, apprezzando cose che non hanno valore eterno, cosa dice in 1 Giovanni capitolo 2? Non amate il mondo o le cose che sono nel mondo. Perché chi ama le cose che sono nel mondo, l'amore di Dio non è in lui. E perciò dobbiamo pregare, Signore, aiutami ad amare la tua santità, la tua giustizia, e non le cose del mondo. Per oggi l'ultimo, quindi l'ottavo aspetto di pregare, non ci esporre alla tentazione, è di chiedere a Dio di non permetterci ad avere nulla di bello che potrebbe per noi essere una tentazione. Per esempio, e varia da persona a persona, dobbiamo pregare di non ricevere, per esempio, troppo stima dagli uomini. Io vi ammetto che questa è una preghiera mia. Signore, ti prego, far sì che non ricevo mai apprezzamenti o una certa limitatissima fama, se potrebbe farmi essere tentato. Cioè, ci sono persone che vengono edificati, ma mi farebbe male sentirlo, fa sì che non lo saprò mai. Io prego questo. Perché la stima degli uomini può farci credere cose false. Magari uno studente potrebbe dire, Signore, so la mia tendenza. Proteggimi, se mi farebbe cadere, proteggimi da avere i voti migliori nella classe. Uno magari è portato ad avere i voti. Se è la tua volontà, benvenga quella prova, ma se non è proprio per il mio bene, ti prego di far sì che qualcun altro faccia voti migliori di me. Signore, c'è la possibilità di un lavoro migliore, ma tu sai il mio cuore. Se quel lavoro mi farebbe essere pieno di orgoglio, fa sì che lui non, che non troverò favore negli occhi di quell'uomo che deve intervistarmi. Anche se sarebbe una paga migliore, Signore, che importa? Io voglio essere protetto dal mio cuore. Proverbi 30 abbiamo letto quando abbiamo studiato dacci il nostro pane quotidiano. Io ti ho chiesto due cose, non negarmele prima che io muoia, lontano da me falsità e menzogna, non darmi né povertà né ricchezza. Cibami del pane che mi è necessario, perché una volta sazio, se ho più del necessario, e noi abbiamo più del necessario, non ti rineghi e dica chi è l'Eterno. E quante volte vediamo Israele? Quando avevano una vita bella, ricca, abbondante, come abbiamo noi, quante volte questo ha portato loro ad avere un cuore raffreddato e si sono trovati lontanissimi da Dio. Quindi dobbiamo chiedere a Dio di non darci cose belle che potrebbero farci peccare, che potrebbero essere i voti più alti, il lavoro più bello, eccetera, beni materiali. Allora, attenzione. Qual è la nostra tendenza? Di solito è il contrario. Ah, c'è la possibilità di un lavoro migliore. Oh, Signore, ti prego di aprirmi quella porta. o di darmi quello, o fammi trovare la casa, la macchina, l'affari migliore, che possa avere cose belle. Dobbiamo piuttosto pregare a Dio di non darci nulla che potrebbe farci cadere nel peccato, che è il contrario di quello che vogliamo nella carne. Spesso potrebbe, pregando questo, potrebbe vuol dire una vita più difficile. Allora, attenzione, è importante menzionare, non dobbiamo chiedere una vita più difficile. Dio sa le prove di darci. E se Lui ci dà qualcosa che non abbiamo desiderato né chiesto, può darsi perché Lui vuole che gestiamo quello in più per la sua gloria. E se Lui mi dà i voti migliori della classe, forse perché Lui vuole che io sia stimato dal professore in modo che possa parlare con lui o lei del Signore. Quindi non è che dobbiamo pregare per una vita di sofferenza. La sofferenza arriva quando stiamo cercando la santità, la sofferenza giusta. Però non dobbiamo pregare per la vita bella, dobbiamo pregare per una vita che non ci tenta. E spesso vuol dire non arrivare a certe cose. Allora, abbiamo visto alcuni modi in cui possiamo chiedere a Dio di non esporci alle tentazioni. Onestamente, se dico solo, oh Padre, ti prego, non esporci alla tentazione, amen, dubito che il mio cuore abbia afferrato il senso di queste parole. Cioè, Gesù non intendeva per noi limitarci a dire quella frase. Ci stava, come tutto il resto della preghiera, mostrandoci un campo in cui abbiamo bisogno di pregare tante cose diverse. E oggi abbiamo visto alcune di queste cose. Non che Dio ci libera da ogni prova, le prove fanno parte, nemmeno che ci libera dalla tentazione, certe tentazioni servono, ma che ci libera da tutto quello che non serve. E lì abbiamo noi la scelta. Lì abbiamo noi la scelta. Cioè, un uomo può scegliere di andare in un ambiente dove sarà tentato, che non doveva andare lì. Quelle tentazioni non servono a lui. Lui ha scelto di andare là. Similmente, posso scegliere in casa mia di stare in un luogo pieno di tentazioni. In casa mia. Con l'internet spento, non ho la TV, posso scegliere, cioè, dove è un luogo di tentazioni in casa mia. E quando io non scelgo di mettermi vicino a Dio. Io non scelgo di stare in comunione con Dio. Io non scelgo di prendere tempo per comunione con Dio nella parola e nella preghiera. Non scelgo di parlare delle cose di Dio con altri. Se non scelgo di mettermi qua, allora mi trovo qua dove non ho quello. E questo è un punto pericoloso. Non espormi alla tentazione, fammi non stare qua. Fammi vedere il pericolo di stare qua affinché posso restare qua. Questo è un senso di questa preghiera. Quindi, vuol dire pregare a Dio, fammi capire la mia debolezza in modo che resto attaccato a te. In modo che sono sobrio e vigilante per i pensieri che mi arriveranno oggi. Oh Signore, dammi una coscienza tenera. Una coscienza che appena mi avvicino al peccato o appena mi allontano da te, mi avverta e sta male. Oh Signore, dammi guida nelle mie decisioni e aiutami a riconoscere che non ho diritti miei, ma io sono stato acquistato a caro prezzo e quindi aiutami in ogni decisione a cercare per primo la tua gloria. Vuol dire pregare, Signore, dammi cibo buono. Nell'insegnamento, anche nei libri che leggo, in quello che ascolto, non espormi alla tentazione di essere privato da buon insegnamento e aiutami a prendere le decisioni nella mia vita di cercare di ottenere questo. Signore, aiutami a riconoscere le mie debolezze, quei campi in cui sono molto portato a cadere, in modo che io possa stare in guardia. Forse un'altra persona non deve stare così in guardia in quel campo, ma io sì, Signore, aiutami ad essere umile e riconoscere come sono fatto, in modo che dove io sono debole, resterò proprio attaccato a te e molto in guardia. Signore, aiutami ad odiare il peccato, non solo ad evitarlo, ma a odiarlo. Aiutami a vedere quanto è abominevole, quanto male fa a me e a altri, e quanto porto disobbrio sul tuo nome. E non solo odio per peccato, ma, o Padre, dammi amore per la tua santità, la tua giustizia. Dammi un cuore che desidera ardentemente di camminare nella santità. Aiutami a conoscere persone che saranno di esempio a me. Aiutami a camminare al modo che posso io diventare un esempio per altri. E poi, Signore, proteggimi da avere qualunque cosa bella che potrebbe farmi peccare. Tu sai quello che mi farebbe peccare. Non voglio essere né troppo intelligente, né troppo ricco, né troppo stimato. Dammi quello che posso usare per la tua gloria. Ma quello che potrebbe essere un inciampo per me, tieni lontano da me. Costa quello che costa. Questo è un modo di pregare. Queste 8 cose. Non esporci alla tentazione. Non darci prove che potrebbero farci cadere nel peccato. Noi possiamo chiedere a Dio di farci evitare tentazioni inutili, oppure non possiamo non pregare a Dio e avere tante tentazioni inutili e cadremo in modo che non serve. O che possiamo voler restare vicini a Dio e lontano alle tentazioni, e che possiamo pregare così, come Gesù ci insegna, per il nostro bene, il bene di quelli intorno a noi e la gloria di Dio. Amen. Preghiamo. Padre nostro che sei nei cieli, glorioso, maestoso, potente, ma anche misericordioso. Quanto abbiamo bisogno di te. Quanto siamo noi portati a peccare. Quanto siamo portati a volere una vita comoda, bella, piacevole, e non voler la santità. E ti prego di mostrarci la stoltezza di questo. Ti prego di mostrarci la bellezza di Cristo, la grandezza della tua gloria e la gioia che sta quando siamo in stretta comunione con te. O Padre, mostraci quello che ci sarà di pericolo, in modo che possiamo allontanarci quanto possibile. Mostraci i nostri peccati, le nostre debolezze. Mostraci quanto abbiamo bisogno di te. Tienici sveglio. Aiutaci a prendere ogni decisione cercando la tua gloria. Aiutaci a odiare il peccato, a amare la tua santità e non darci nulla che ci sarebbe una tentazione inutile. Se vuol dire una vita semplice, benvenga una vita semplice. Se vuol dire non essere apprezzato, addirittura essere disprezzati, benvenga. Quello che ti chiedo è di tenerci vicini a te. Questa è la vera benedizione. Allora ti prego questo, nel nome di Gesù Cristo.